governo e nelle pubbliche adunanze esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore, quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Non si fa educare le persone.
È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también cuando tú me hablas toma un cabrón tan a mi corazón está sufriendo tan a mi por favor
liberare tutti vuol dire lottare ancora vuol dire organizzarci senza perdere.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora, Buongiorno a tutti e tutte, buona libertà a chi ne è privato e privata. Dunque sono le 15:04 ed oggi è mercoledì appunto 28 di gennaio, insomma ormai questo nuovo anno si sta inoltrando. E 28 gennaio, insomma, per chi segue un po' le vicende della così diciamo della giustizia, diciamo segue il 28 gennaio di un paio di giorni l'apertura dell'anno giudiziario. Sapete, intorno al 25-26, secondo il giorno della settimana, vengono mobilitati tutte le procure, dalla procura generale a quelle delle varie sede di procura e quindi anche a livello diciamo regionale, per l'apertura dell'anno giudiziario. L'apertura dell'anno giudiziario è una sorta di rituale in cui i magistrati, gli alti magistrati, i procuratori generali o i procuratori della Repubblica del territorio fanno il loro analisi sull'anno appena passato e sui problemi che ha la giustizia. Tirano anche fuori dei dati che sono interessanti, che è difficile recuperare in altro modo, sui reati fatti, la tipologia dei vari reati, come sta andando appunto la situazione della carcerazione, la lunghezza dei processi, eccetera, eccetera. Analizzano un po' tutto il quadro. Questa volta però è stata proprio una battaglia abbastanza chiara, esplicita, detta proprio a parole, per non dire a parolacce, tra la magistratura e l'esecutivo. Qual era il nocciolo del problema? Non tanto e non i grandi problemi della giustizia, ma qua men che meno né da parte governativa né da parte della magistratura i problemi di chi poi la giustizia in qualche modo la subisce, cioè quelli che poi vengono presi e sbattuti in galera oppure con altre situazioni del genere, oppure quelli che stanno appunto aspettare anni e anni la conclusione di un processo. Di quelli, francamente, cioè né all'esecutivo, ossia al governo e ai suoi ministri, né tantomeno alla magistratura. Il Parlamento fa finta di niente in questo periodo, proprio sembra che non esista, i famosi tre poteri, no? Comunque lo scontro tra magistratura ed esecutivo, cioè il governo, si fa sul problema loro interno. Il governo ha proposto, oltre la sanzione ai magistrati, sanzioni ovviamente economica se fanno errori nelle sentenze, nelle procedure, eccetera, e anche la riduzione delle ferie, perché si era parlato di ferie troppo lunghe, insomma una serie di questioni che francamente a noi non perché però poiché se volessimo parlare, se vogliamo parlare, ne parliamo spesso di salario, ferie, condizioni di lavoro, francamente quella dei magistrati è l'ultima delle nostre preoccupazioni, perché prima di loro ci sono praticamente tutti i 56 milioni di italiani e italiane che hanno problemi di salario, di ferie, di turni di lavoro, veramente a livelli di fame. Il livello di disoccupazione sappiamo che è il più alto mai avuto in negli ultimi 30 anni, 40 anni, le condizioni di lavoro stanno peggiorando, i contratti collettivi di lavoro non vengono rispettati, ormai quasi da nessuna parte, insomma le condizioni di chi veramente vive di salario sono abbastanza pesanti, ed è quello di cui parliamo Radio Onda Rossa, come anche altre radio o strutture di movimento se ne occupano dalla mattina alla sera e anche la notte ovviamente. E il problema è che invece loro hanno parlato e quindi è venuto fuori questo scontro. Ne parleremo un po', però è poi roba di poca importanza, soltanto per segnalare che sono venute fuori alcune cose interessanti. Per esempio quello è venuto fuori che qualcuno ha detto dei magistrati, per difendersi dall'attacco dell'esecutivo, che appunto vuole ridurre un po' le condizioni di lavoro, cioè appunto ridurre le ferie, rallentare la crescita degli stipendi e così via, hanno detto: ah, siete comodi voi. Ma le parole sono mie, ovviamente loro hanno usato un linguaggio molto più forbito ed elegante, però il concetto era quello. La magistratura ha detto, e soprattutto per esempio è stato molto forte il procuratore di Bologna, che ha attaccato talmente in maniera forte il governo che un ministro che era presente, c'è sempre un ministro presente a queste inaugurazioni per far vedere che il governo compartecipa allo sviluppo della giustizia, eccetera, perché la separazione dei poteri è un dato di fatto di tutti i sistemi liberal democratici. Però la contrapposizione no, e quindi ci stava seduto in prima fila il ministro, credo, dell'ambiente alla E ha preso e scappato via quando ha sentito questo attacco. Il problema, a parte le chiacchiere, sì, appunto, tipo ci volete diminuire lo stipendio, queste cose qua, che francamente appunto cioè, dobbiamo occuparci prima degli altri 50 milioni di italiani e italiane. Una cosa interessante l'hanno detta i magistrati nel loro attacco all'esecutivo, hanno detto: caro governo, vi ha fatto comodo, caro sistema politico, care classi dirigenti politiche, vi ha fatto comodo quando la magistratura in due casi importanti vi ha tolto le castagne dal fuoco, sobbarcandosi tutto l'onere del lavoro su due problemi che voi politici non eravate in grado di operare. Quali sono i due problemi? Il grande conflitto degli anni 70, che c'è la spinta di trasformazione sociale, la spinta rivoluzionaria degli anni 70, che è stato non preso in carico dal sistema politico cercando di mediare, di trovare soluzioni politiche ed economiche a quella richiesta di trasformazione sociale sostanziale, hanno delegato la magistratura a rispondere con la carcere, carcere e ancora carcere, e quello ha fatto la magistratura e aveva detto l'abbiamo tolto dagli impicci e voi, questo è il ringraziamento. L'altro caso è quello di Tangentopoli, no? Tangentopoli che cos'era? Si è, a un certo punto è venuto fuori una spaventosa degenerazione di tutte le relazioni che gli uomini politici di alto rango tenevano con le strutture economiche, corruzione, concussione, tutto quello che avete, inutile ricordare, ci vorrebbero 16 ore, e anche lì il sistema politico non ha fatto nulla, ha delegato tutto alla magistratura, che ha operato colpendo questo, quell'altro politico, eccetera, eccetera, e dando l'idea all'opinione pubblica internazionale che in qualcosa si stava aggiustando in questo paese. In realtà non si aggiustava niente, ma all'idea di mandare in galera, comunque processare, inquisire alcuni grandi uomini politici, sembrava che appunto ci fosse in atto un cambiamento, e però questa diciamo onere l'ha preso su di sé tutto la magistratura. Il sistema politico non ha fatto niente, è stato a guardare appunto, quindi gli hanno ricordato che hanno fatto opera di supplenza, così si chiama, la magistratura spesso fa opera di supplenza alle inadempienze politiche. Per esempio, voi prendete, scendiamo più ai nostri problemi, quando delle persone senza casa in forte emergenza abitativa occupano una casa sfitta, cioè un luogo, un edificio sfitto, non fanno altro che affermare un proprio diritto al fatto che edifici vuoti non ce ne dovrebbero essere, gente che dorme per strada non ce ne dovrebbero essere. Questo lo dicono non solo le costituzioni ma anche i principi generali dei paesi civili, e quindi occupano la casa, e in quel caso dovrebbe arrivare allora il politico, l'amministrazione eccetera, e dire va bene, però questa casa no, vendiamo un'altra, eccetera, cioè sopperire e risolvere il problema che è economico e politico, economico e sociale e politico, quindi con risposte economiche, sociale, poi, cioè dando casa ai senza casa. E invece no, anche quello viene delegato alla magistratura, alla polizia. Arriva il magistrato, fa l'ordine di sfratto, di sgombero, arriva la polizia, scontri, cioè anche questa è opera di supplenza. O lo stesso, c'è un picchetto, una rivendicazione del lavoro, perché sappiamo le condizioni di lavoro, no? Gente che viene licenziata, oppure come dire, insomma, repressioni feroci nei posti di lavoro, i contratti collettivi non vengono rispettati, quindi stiamo proprio tornando alla schiavitù. I lavoratori si organizzano, lottano, fanno lo sciopero, il picchetto, cosa che si fa ormai da circa un secolo, ebbene ci stanno sindacalisti, dei sindacati di base ovviamente, quegli altri stanno seduti al tavolo del consiglio di amministrazione, sono stati pure condannati, gente condannata per uno sciopero, cioè sindacalisti condannati per uno sciopero, non accadeva in Italia dai tempi di quando si insediò il fascismo, cioè dagli anni 20, quindi quasi un secolo fa, del 900. E questa è la situazione. Anche questa è un'opera di supplenza, ma che altre cose, che so, c'è un corteo che rivendica alcune cose, per esempio il corteo che c'è stato dei movimenti di lotta della casa, e anche quello, l'occupazione dell'anagrafe che c'è stata anche, e quello del 31 prossimo sabato, in cui i movimenti della casa insieme a tutti gli altri proletari e lavoratori in lotta chiedono una serie di cose. Punto centrale è l'emergenza abitativa e la disoccupazione, punto centrale è l'abolizione del decreto Lupi, che impedisce alle case chi ha occupato la casa di avere i servizi, diciamo, acqua, luce e gas. Ebbene, e invece di rispondere politicamente e socialmente, cioè dire vabbè, andiamo lì, trattiamo, vediamo, si può fare questo, si può fare quello, mandano anche lì polizia e carabinieri. Quindi la funzione, quindi questa è una cosa giusta, i magistrati l'hanno detta, ora non per mettersi dalla parte loro, ma per dire che la magistratura ha detto guardate che noi tutti i momenti di emergenza, usiamo un termine che usano, che piace tanto ai giornalisti e che non serve, però comunque tutti i momenti spigolosi del conflitto sociale, del rapporto sociale tra cittadini e governo, li affrontiamo noi. Gli anni 70 li abbiamo affrontati noi, Tangentopoli li abbiamo affrontati noi, l'emergenza abitativa la affrontiamo noi. Quindi immaginate, detto poi, quindi non romperci, ci dovreste dire grazie 7 volte al giorno, non adesso fare i belli, dobbiamo riformare la giustizia attaccando le condizioni di vita dei magistrati. Ora, io non difendo le condizioni di vita, perché appunto tra lo stipendio di un magistrato e il salario di un operaio ce ne corre talmente tanto che francamente non si può fare. Però questa cosa era vera, questa cosa è vera. La funzione di sostituzione l'hanno fatta. Questo va a detrimento, non va tanto a vantaggio della magistratura, anzi questo suona come responsabilità, perché la magistratura non doveva accettare questo ruolo. La magistratura non è il governo di una popolazione, quindi quando il governo, la classe politica dirigente chiede funzioni sostitutive, dice c'è un problema sociale ed economico, cara magistratura risolvilo tu con gli arresti, la polizia eccetera, dovrebbe dire no, io individuo soltanto quando il singolo compie un reato, non quando c'è un movimento sociale di massa largo che richiede al governo o alle amministrazioni locali o nazionali dei risultati, degli obiettivi, delle rivendicazioni. Quindi non doveva citare, quindi suona come critica totale al governo, alle classi dirigenti che hanno governato questo paese, e gliel'hanno detto pure i magistrati, ma anche come grossa responsabilità proprio costituzionale. E qui ci va bene questa battuta, che se ci fosse un comico ci farebbe sbellicare dalle risate, cioè tutti quando parlano, quando non hanno niente di meglio da dire, tirano fuori perché la Costituzione, sia gli uni che gli altri, tutti quanti. Bene, o nessuno ha letto questa Costituzione, che pure un libricino piccolo ci si mette un paio d'ore a leggerla, oppure fanno i furbetti, e perché in realtà la Costituzione dice appunto che i problemi, quando c'è una persona che fa un reato, mettiamo che ruba una mela, vabbè, purtroppo noi non siamo d'accordo ovviamente, però è ritenuto un reato che va perseguito a termini di legge. Se una persona ruba una mela, una fetta di salame, di mortadella eccetera, se sono 1000 persone che affamati entrano in un posto e cercano e prendono quello che devono prendere, lì non è più un reato, lì è un problema sociale, economico e politico, perché no, se la cosa la fa uno può essere questo lo diceva, non lo dicono i sovversivi, non lo dicono i rivoluzionari, questa era una tesi sviluppata nell'Ottocento dai liberali, il pensiero liberale, pensate un po', con cui noi non andiamo mai d'accordo, però diceva attenzione, che dava gli elementi per organizzare gli stati democratici che erano venuti fuori dalle rivoluzioni borghesi della fine 700, 800 eccetera, ce ne sono state tante, perché c'era una rivoluzione borghese, poi c'era la controrivoluzione dei poteri ancora aristocratici, no? Che non volevo, cioè questo via, tira e molla è stato più o meno tutto l'Ottocento, poi alla fine poi hanno vinto i regimi borghesi, hanno impiantato questi stati democratico-liberali, così si chiamano. Bene, e i principi su cui poi la teoria liberale descriveva come dovevano funzionare questi regimi diversi da quelli monarchici, teocratici o dittatoriali precedenti, erano quelli che appunto il sistema penale si occupa dell'attività del singolo, cioè se un singolo fa un'azione che non dovrebbe fare, interviene la magistratura, la polizia e viene represso. Se invece una massa di persone fa un'azione che non è contrari alla legge, il fatto non va, non deve essere trattato dalla magistratura, dicevano i pensatori liberali, ma dal sistema politico, perché è un fatto politico, non è più una trasgressione di legge, è un fatto politico e come tale va trattato, quindi con interventi sociali, politici ed economici. Questo lo diceva il pensiero liberale. Pensate un po' che quanti passi indietro sono stati fatti adesso. L'ignoranza di un po' in generale, diciamo, viviamo credo un po' tutto il mondo, no? Non solo questo paese, però visto che siamo in questo paese, se lo conosciamo bene, è uno dei periodi più bui della storia d'Italia, quanto a livello di informazione, di comprensione, di capacità intellettiva dei nostri concittadini. È uno dei periodi più beceri. Sarà la televisione, internet che ha rimbambito la gente, sta di fatto che appunto un pensiero che sia tale non c'è più in quasi nessuna persona. Però questo è un elemento centrale, cioè non si può pensare che per esempio un'occupazione di casa fatta da masse di persone sia un fatto penalmente perseguibile. Non lo è, non lo può essere, è un fatto politico, cui la risposta spetta appunto al sistema politico. Questo è il quadro generale, quindi attenzione, non ci facciamo trascinare nella miseria totale che appunto questo mondo, in cui questo mondo ci può portare. La televisione, la stampa, anche molto su internet, ce ne stanno di stupidaggini, baggianate, menzogne, talmente, ma anche sul piano teorico, come questa. Per esempio, il movimento NoTab è un movimento di massa che interessa la gran parte della popolazione che vive in quella zona. Adesso lasciamo stare se discutiamo se è giusto o non giusto fare la linea ad alta velocità e far passare quel treno devastante, se serve o non serve. Lasciamo stare questo discorso. Il fatto qual è? Il fatto fotografato è che la gran parte della popolazione di quella della Val di Susa, dove dovrebbero passare tutto, dovrebbero fare questi massacri ambientali per far passare la linea ad alta velocità, dice non la vogliamo. È un movimento di massa, quindi di massa, di larga massa. Un sistema politico liberale, non dico manco democratico, liberale che sia tale, doveva dire vabbè, cominciamo, parliamo, discutiamo, allora non la facciamo qui, la facciamo sopra, la facciamo sotto, la rimandiamo, facciamo un'altra cosa, cioè la soluzione deve essere, il problema è sociale e politico, la soluzione deve essere sociale e politica. Questo ci hanno insegnato addirittura i liberali, pensate, invece avete visto il processo concluso l'altro giorno, sono state condannate oltre 40 persone, 45-46 persone del movimento NoTab, semplicemente perché si sono organizzate a livello di larga massa e hanno lottato per impedire la costruzione della linea ad alta velocità. Bene, male, anzi, ecco, anche a questa cosa la magistratura, vabbè che la procura di Torino è particolare e anche quell'area lì è un po' particolare, cioè particolarmente asservita ai potenti della terra, di questa terra purtroppo, e anche di altre terre, comunque di questa ci interessa, e non dovevano prestarsi a questo gioco. Anche lì stanno esercitando una funzione supplente, perché il movimento NoTav chiede delle risposte sociali e politiche ed economiche a quel progetto. La risposta è repressiva col manganello e col carcere. Quindi come vedete, questo elemento centrale è importante, perché è venuto fuori, perché stavolta se li sono dette in faccia. Noi lo sappiamo da sempre che questo è un problema di fondo. La magistratura esercita funzione supplente, poi vorrebbe il ringraziamento, non glielo danno il ringraziamento, ma quando hanno i problemi loro gli danno anche gli fanno anche prendete troppe ferie, queste cazzate qua, quelli si incazzano, dice ma come, abbiamo tolto le castagne dal fuoco e adesso ci punite. E si dicono le cose in faccia. Le cose in faccia però dovrebbero servire, noi non ci schieriamo né l'uno né l'altro, non ci frega niente in questo momento, l'abbiamo visto, c'hanno tutte e due ma talmente tanti torti che farebbero impallidire tutte le vergogne dell'umanità, però appunto se le sono dette in faccia, e questo dovrebbe servire a ciascuno e ciascuna di noi a capire come è congegnata questa società. Lo dobbiamo capire, non possiamo fare la parte dei deficienti che non capiscono perché non vogliono capire. Allora, la magistratura non sta facendo il suo lavoro, perché opera sul terreno del conflitto sociale, politico ed economico, sul quale non dovrebbe intervenire. Su quel terreno dovrebbe intervenire il governo e le amministrazioni locali e nazionali, che invece non voglio intervenire. Questa anomalia è vergognosa, è il fatto che significa che è stato spazzato via il pensiero democratico e il pensiero liberale e siamo in pieno pensiero quindi dittatoriale.
A rubbish bin. Fill me up with glimpses of you. Let the music begin. Oh, oh, oh. Take me to the altar. Let's make a pact. One will never take back. Let me prove. Let's make a plan.
Allora 15:27, in realtà abbiamo cominciato con questo, l'apertura dell'anno giudiziario, perché è il fatto della settimana e perché c'è stato questo scontro che ci ha permesso di chiarire quanta infamia c'è in due dei tre perni, come si dice, pilastri dello Stato moderno, cioè magistratura, esecutivo e pure il Parlamento che regge il moccolo a tutte e due. In realtà volevamo parlare di un'altra cosa che è più interessante, però quello era il fatto costante, quello la chiusura degli OPG. Allora, siccome sabato c'è stata a Reggio Emilia una riunione nazionale della rete antipsichiatrica che interviene su questo fatto della chiusura degli OPG per mettere in moto una serie di iniziative che inizieranno proprio il 28 marzo a Reggio Emilia, davanti all'OPG di Reggio Emilia. A Reggio Emilia c'è uno dei sei OPG, manicomi criminali, sapete, OPG, signor federale psichiatrico giudiziario, che in realtà è il manicomio criminale. Allora, qual è lo stato dell'arte? Lo stato dell'arte è che per la terza volta è stato procrastinata la chiusura degli OPG. Doveva iniziare nel 2012, poi è stata spostata al 2013, nel 2014, adesso il 31 marzo del 2015 dovrebbero essere chiusi gli OPG, questi sei OPG nei quali ci stanno circa 800 persone recluse. La legge diceva che vanno chiusi definitivamente questi OPG e al suo posto creare a livello regionale le REMS. Le REMS è l'acronimo REMS di residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, questo vuol dire. E per qui si ripropone il problema. Intanto, queste REMS dovranno svilupparsi a livello regionale, quindi come dei piccoli OPG. Allora, la prima critica che è venuta fuori da vasti settori hanno detto: vabbè, ma che facciamo? Chiudiamo i 6 OPG e ne facciamo 10, 15 più piccoli, ma con lo stesso criterio? Il criterio qual è? Il criterio è proprio, sta nell'ultima parola, REMS, è misure di sicurezza. La misura di sicurezza riguarda un particolare attributo che viene dato a delle persone, a degli individui, da alcuni soggetti chiamati psichiatri, che ritengono di essere dei geni, ma soprattutto di essere dei, come dire, quelli che prevedono il futuro, che stabiliscono che una persona è un pericoloso o pericolosa socialmente. Questa è una vecchia storia che viaggia dal tempo della caccia alle streghe, poi era stata un po' affievolita anche questo concetto della pericolosità sociale dal pensiero liberale, appunto, sempre che dicevamo prima, no? Poi è tornato prepotentemente alla fine dell'Ottocento, chiamandosi scuola positiva, che diceva il problema non è che dobbiamo perseguire soltanto e reprimere soltanto gli individui che fanno una violazione di legge, ma noi dobbiamo in primo luogo difendere la società, cioè difendere l'ordine esistente socio-economico. Ecco, e mettendo al primo posto questo, la difesa dell'ordine socio-economico significa guardare con meno interesse le violazioni che ciascun individuo fa della legge. Il problema qual è? Individuare quindi le persone socialmente pericolose. Addirittura nell'Ottocento questa scuola, si chiama scuola positiva, cancellò la scuola classica, che è quella che dicevo del pensiero liberale, che ciascuno va punito per quello che lui ha fatto, lui o lei ha fatto individualmente, non perché appartiene o perché pensa così, eccetera. È stata completamente rivoltata questa impostazione classica per quella positiva, che dice: noi, il compito nostro è di difendere la società. Non c'è scritta sulla nessuna Costituzione che la magistratura e la polizia dovrebbero difendere l'ordine sociale esistente, però poi si intende questo. Non hanno mai avuto il coraggio di dire questo, però poi nei codici penali viene fuori il concetto di pericolosità sociale. Nel codice Rocco c'è chiaramente il concetto di pericolosità sociale, e per questo poi la scuola positiva si è divisa in due ambiti: chi riteneva che la pericolosità sociale dovesse essere punita con il carcere, e chi riteneva con misure di sicurezza. Misure di sicurezza significa che tu puoi fare delle cose e altre non le puoi fare. E questa cosa esiste anche nel cosiddetto, nella giustizia per i reati comuni, no? Chi ruba, chi fa le rapine, chi fa le truffe o chi fa altre cose, sta anche lì. Però si è poi appuntata, quindi riguarda tutto il lavoro della giustizia, però in particolare si è appuntata sulle persone cosiddette dichiarate disabili mentalmente. Le persone disabili mentalmente non possono essere giudicate dalla giustizia normale, vanno cosiddetta quella fisiologica che ci abbiamo, ma devono essere trasportati in un luogo per essere curati. Questa parola, la cura, è mentre la pena ha un inizio e una fine, 3 anni, prendi 4 anni, 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni, a un certo punto finisce, la cura non finisce mai. E questo è il punto centrale. La pericolosità sociale è un attributo che viene dato a delle persone per i modi più strani, che so, per esempio il fatto più comune è che delle persone fanno un reato, nel momento vengono le guardie per arrestare, e in quel momento che uno viene arrestato dà in escandescenza, cioè si arrabbia, urla, strilla, spinge la guardia, fa così, cosa abbastanza normale, perché è difficile che se una persona viene arrestata dice: ah sì, grazie poliziotti, arrestatemi, come sono felice oggi. È chiaro che siamo esseri umani, cerchiamo di riconoscere la nostra identità umana. Quando una persona viene arrestata in genere dà in escandescenza, può darlo, può succedere, e succede. Se la guardia è particolarmente agitata, ti prende, non ti porta in carcere, ma ti porta presso un centro di igiene mentale, dove trova uno psichiatra che ti mette il marchio di pericoloso socialmente. A quel punto inizia l'inferno su questa terra, quindi vai a finire negli OPG con tutti i trattamenti, con psicofarmaci che sono veramente peggio dell'eroina, con aggressioni pesanti, la camicia di forza, il letto di contenzione, l'elettroshock, queste cose vengono fatte normalmente, vengono fatte e poi vai a finire nell'OPG. Nell'OPG ci stanno i famosi ergastoli bianchi, no? Gente che entrava in OPG perché aveva fatto un furto, una rapina, piccole cose che con 2 anni di galera, 1 anno se la sarebbe cavata, e invece ci sta a 30 anni o ci sta a vita. Ci stanno i casi famosi in cui è successo che dei gruppi di ragazzi facevano insieme una rapina, 3-4 ragazzi, il momento dell'arresto 3 si facevano arrestare tranquillamente, uno dava in escandescenza, cercava di scappare, spingeva la guardia, faceva un po' di... e 3 andavano in carcere, venivano processati regolarmente, il 4 veniva portato presso l'istituto di igiene mentale, mi veniva attribuito il marchio di pericoloso socialmente, i 3 si facevano 1 anno e mezzo di galera, o 2 o 3 quelli che erano, e poi uscivano, quell'altro rimaneva in galera, rimaneva non in galera ma molto peggio, nell'OPG per 30 anni, 20 anni eccetera eccetera. Fino a che, quando esci dall'OPG? Esci quando un magistrato dice non sei più pericoloso socialmente. È impossibile che questa cosa accada, un po' perché nessun psichiatra si sente di dire il contrario di quello che ha detto un altro psichiatra prima di lui. È una corporazione abbastanza coesa questa degli psichiatrici, e poi perché come fai a prevedere il futuro, come fai a dire una persona non farà più casino, questa cosa mica sei, non hai la palla del futuro, e soprattutto perché il vivere dentro gli ospedali psichiatrici è chiaro che non è che ti fanno star bene, se entri sano sicuramente ne esci con qualche problema. Ecco, questo è il punto centrale. Poi quando è scoppiato il problema, bene, lo chiudiamo, li chiudiamo, poi però che cosa dovrebbero essere queste REMS? Quindi è il punto, se devono essere dei piccoli OPG non va bene a nessuno. Allora già alcuni, per esempio Psichiatria Democratica, anche ha criticato che Psichiatria Democratica, cioè degli psichiatri che ritengono di essere democratici e dicono la psichiatria deve continuare a esistere, quindi deve bollare delle persone come infermi di mente, come pericolosi socialmente, però bisogna fare in modo di non fare i lager veri e propri, perché sono dei lager, visto che ieri era il giorno della memoria, per esempio Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, ma molti OPG sono molto simili ai lager che abbiamo visto in questi giorni, molti hanno visto in questi giorni, perché appunto si è parlato dei lager nazisti nel giorno della memoria, e sono veri e propri lager nazisti, tanto per non fare che chiacchiere inutili. Bene, e quando è scoppiato il problema, no, vanno chiusi, però non si è messo in discussione il centro del problema. E Psichiatria Democratica, per esempio, loro ritengono valida l'azione degli psichiatri, quello di bollare delle persone di pericolosi socialmente e quindi renderli inabili a vita, comunque renderli incapaci di agire, di essere liberi, però chiaramente ti hanno detto che non vanno bene gli OPG come sono stati portati avanti, non va bene tenerli a vita, ed è venuto fuori un problema che ha preso anche, è diventato proprio la legge di questa chiusura degli OPG. Nella legge si dice la presenza negli OPG o nei futuri REMS non dovrà essere superiore alla massimale previsto per quel reato. Mettiamo, uno fa una rapina, il massimo sono, mettiamo, 8 anni, 7 anni, 6 anni, quelli che siano, tu nell'OPG non ci puoi stare più di 7 anni. Queste 6 anni, quello sia. Quindi questa cosa è positiva, ma non basta. Perché? Perché può succedere, e succede, e succederà, anzi, quando faranno le REMS, che tu, certo, la reclusione non può essere superiore al massimale previsto per quel reato per il quale tu sei stato internato. Perfetto. Però il controllo, la misura di sicurezza, quindi non la reclusione, ma la misura di sicurezza, può rimanere a vita. Che cos'è la misura di sicurezza? È la misura di sicurezza che può essere anche quando tu non sei recluso, significa libertà vigilata, significa non essere liberi di muoversi, avere gli spostamenti limitati, stare nella propria abitazione un certo periodo, spostarsi a certe ore del giorno, non ad altre, cioè è una forte libertà vigilata, devi incontrarti delle persone, cioè, quindi praticamente sarai controllato e non libero o non libera a vita. E allora questo è il punto centrale che è stato attaccato, cioè ci dovremo togliere di mezzo il concetto di pericolosità sociale, perché altrimenti torniamo al manicomio, perché il manicomio è stato abolito in Italia nel 78 dalla cosiddetta legge Basaglia, con tutti gli errori fatti anche allora, però comunque un fatto positivo è stato messo lì, i manicomi statali pubblici sono stati chiusi, però il controllo psichiatrico delle persone non è finito, perché sono sorte le cliniche private in cui fanno anche contenzione con i farmaci o anche con la forza fisica, e fanno anche elettroshock, da più parti si dice, e insomma, e però appunto, perché rimane questo concetto di pericolosità sociale. Tra l'altro è un marchio talmente forte che rimane stampato sulla propria pelle, visibile, quindi in faccia, come si faceva al tempo nel, credo, 700-800 anni fa, no? Che a quello che faceva un reato gli si stampigliava in fronte a fuoco un marchio, quindi che non si poteva più togliere il reato che aveva fatto. È la stessa cosa, perché anche per esempio quando uno ha finito la reclusione nell'OPG o nelle future REMS e c'ha ancora il marchio di pericolosità, di pericoloso socialmente, è chiaro che anche la famiglia può avere dei problemi a riprenderti, è difficile trovare delle situazioni che ti accolgano tranquillamente. Questo è il punto centrale. Allora, infatti, in questo convegno che c'è stato si è dibattuto pure il punto centrale è che appunto o attacchiamo, bisogna chiedere praticamente che nessuno possa essere sottoposto, nessuno se sottoposto a misure di sicurezza detentive o anche non detentive per un tempo superiore a quello previsto dal reato di cui si è accusati. Quindi non solo la reclusione non deve superare il massimale della pena, ma nemmeno il controllo non recluso, cioè deve tornare in libertà, e questa cosa non è prevista nella legge e quindi va tenuta in piedi. Ora, va tenuta in piedi, anzi ci va fatta una grossa battaglia, perché altrimenti si può essere sottoposti per tutta la vita ad un giudizio psichiatrico e a misure quali la libertà vigilata o l'affidamento ai servizi psichiatrici, quindi con nessuna possibilità di, cioè praticamente una persona che viene bollata di pericoloso socialmente, di capace di intendere di volere e quindi pericoloso socialmente, non riacquisterà più la libertà di movimento, di pensiero, di azione, eccetera eccetera. Ecco, questa è una cosa che è la cosa più feroce che c'è in questo mondo. E appunto, visto che parliamo, ieri ci sono state, l'altro ieri, tante belle manifestazioni alle scuole, l'hanno fatto, ecco, soprattutto i ragazzi e le ragazze della scuola gli hanno fatto vedere cose belle, perché figurati, non bisogna dimenticare la Shoah, non bisogna dimenticare i campi di sterminio, i massacri degli ebrei, ma anche dei rom, degli omosessuali, degli sociali, come li chiamavano il regime nazista, cioè di tutte le persone che non erano in linea con quello che prevedeva il regime nazista, quindi vanno capiti, e bisogna dire mai più quella visione. Però per dire mai più di quella cosa bisogna togliere dal presente tutti i meccanismi che in qualche modo in piccolo ripropongono quel sistema omologante: o sei come ti voglio io potere, oppure ti schiaccio, non ti faccio vivere. Ecco, questa cosa è presente, era il portato del sistema nazista e di tutte le dittature, però è presente anche e fortemente in questa società, che chiamarla democrazia significa essere imbecilli prima di tutto, oltre che ignoranti come una zolla di terra. Una zolla di terra non è ignorante perché fa crescere le piante, come un calcinaccio. È veramente l'ignoranza spaventosa dei politici, e va bene, dei parlamentari non ne parliamo, però anche di tutti gli altri che scrivono, fanno, eccetera. Cioè è gravissima, cioè la libertà o c'è o non c'è. Noi non possiamo pretendere che delle persone vengano marchiate a vita con un marchio di pericolosità sociale e pretendere che queste persone siano sempre controllate, siano sempre sottoposte a giudizio, a libertà vigilata e ad affidamento. Questa è una cosa inaccettabile, perché è la fine anche di quella parvenza di democrazia che c'è, che ormai è solo, e quindi bisogna, è punto centrale di battaglia, anche perché questa battaglia sugli OPG, sul punto centrale di abbattere il concetto di pericolosità sociale presente nel codice penale vigente in questo paese, ma anche nel TURPS, nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma anche in tutte le situazioni, va tolto, veramente va estirpato, perché altrimenti appunto non possiamo più non avremo più il margine per conquistare altre libertà. Su questo terreno, però, attenzione, mentre sulla chiusura degli OPG sono più o meno tutta l'area cosiddetta anche psichiatra democratica, sono d'accordo, a parte che secondo il mio modestissimo avviso, ma anche di tanti altri illustri persone che ragionano, i due termini, metterli vicino, psichiatria e democratica, secondo me è un po' un ossimoro, ossia una contraddizione, l'una contrappone l'altra, contrasta l'altra. Dire psichiatria è un concetto che vuol dire che c'è qualcuno che legge nel tuo pensiero, non che legge nel tuo pensiero, non che opera sul tuo cervello, perché quello è il neurologo e già lo fa ed è un medico riconosciuto, ma è uno psichiatra, è uno che opera sul tuo pensiero, che vede il tuo pensare si illude o si sente autorizzato ad operare sul tuo pensiero, dice tu pensi male o tu pensi bene. Questa cosa non deve essere mai accettata, quindi dire psichiatria e democratica a fianco, quando democrazia vorrebbe dire il contrario, ossia io accetto tutti i pensieri, perché tutti i pensieri messi insieme e poi confrontati dialetticamente può sorgere appunto un modo di stare insieme valido, che valga la pena di essere vissuto. Quindi questa battaglia è molto importante farla, perché la battaglia contro la pericolosità sociale da mettere all'interno della chiusura degli OPG, quindi chiedere la chiusura degli OPG, chiedere però che le REMS non siano dei micro OPG, che abbandonino la reclusione, il concetto di reclusione, che comunque nel caso che rimanga la reclusione in un periodo di transizione, questa non possa durare più del massimale previsto per il reato, e che comunque i controlli, la libertà vigilata non può superare il periodo che appunto prevede il reato, e togliere proprio l'impossibilità, quell'altro filone di giustizia, perché da una parte favoriva i grandi, no? Mo c'è qualcuno, personaggi importanti che stanno in carcere, pochi, però che ha detto siccome dice non ce la fa più a stare in carcere, ogni tanto quando qualcuno, diciamo, delle classi alte va a finire in galera, si scopre che la galera è una cosa orribile, impone solo sofferenza, cosa che noi diciamo da decenni, da secoli, però diciamo noi, per i poveracci, per i proletari, per gli ultimi va bene che esista. Quando ci capita qualcuno, oddio, comincia a strillare, a svegliare tutti gli amici suoi, gente potente, si muove perché non è possibile, non si può stare così male, non si può trattare una persona così, vale per tutti gli altri, ma loro ritengono solo che vale per il proprio amico. Bene, si mettono in moto e, visto che non c'è altro modo di far uscire galera, chiedono il riconoscimento dell'infermità mentale. Attenzione, perché questo storicamente una volta era appunto la salvezza per i potenti, si facevano dichiarare così, però poi andavano a casa, non nell'OPG o nelle REMS. Attenzione che questa può essere appunto, da questo vicolo poi non si esce più, quindi non fate queste cavolate per cercare di cavarvela dalla galera. La galera è brutta, ma attenzione, è molto peggio l'OPG, o comunque il controllo ad aeternum del proprio pensiero. Questa è la battaglia che si dovrà fare. Psia Democratica non è d'accordo di togliere il marchio di pericolosità sociale, dice soltanto che dovrebbe essere anche qui non eterno, facilitare il rapporto per trovare le facilità di dimissioni dal REMS prossimo venturo, insomma, però non affronta il problema della va abolito il concetto di pericolosità sociale, anche perché opera e sempre più opera anche nel mondo della giustizia normale. Noi sappiamo che per questo concetto, lo dicevo all'inizio, di pericolosità sociale, per esempio alcuni sindacalisti sono stati impediti ad andare nel posto dove operavano, perché lì avveniva la lotta di quei lavoratori, organizzavano quei lavoratori, cioè, quindi stanno. Tutte queste sanzioni sono spaventose. La pericolosità sociale opera e sempre più opererà, scusate, nel lavoro, nel conflitto sociale, cioè più che la galera, la prospettiva della repressione per quanto riguarda il conflitto sociale è il meccanismo sperimentato negli stadi col DASPO. Il DASPO che cos'è? Negli stadi i più facinorosi gli viene dato il DASPO, perché è il divieto di partecipare a manifestazioni sportive, ossia il giorno delle manifestazioni sportive queste persone si devono recare in questura, mettere la firma e quindi non poter andare allo stadio perché stanno in questura. Ecco, si chiama, questo concetto si chiama invalidazione, è un principio giuridico che si sta affermando. Il problema non sarà soltanto di mettere in galera, quello lo useranno sempre la galera, ma quello di rendere invalidi, cioè impossibilitati ad operare, così stanno facendo appunto con i militanti no-tav e le militanti no-tav, non solo la galera, ma soprattutto impedire queste persone di continuare a svolgere l'attività di agitazione, propaganda, organizzazione del conflitto, perché quello è il segreto della repressione, impedire che le persone attive continua ad essere attive. Allora 15:50, quasi 51. Dunque, una notizia che viene dalla Gran Bretagna è utile per fare anche qui una delle considerazioni ineludibili che non si possono andare. Allora, in Gran Bretagna stanno preparando il Job Act, però senza la S, job, non quello di Renzi che è Jobs, perché quello riguarda i lavori, questo riguarda il lavoro, perché si riferisce ai carcerati. Allora, hanno scoperto, pensate che geni, no? Vabbè, qui da noi ancora ci sono arrivati, però sì, ci stavano arrivando. Comunque, il problema qual è? Dicono, la gente che esce di galera, che abbiamo messo in galera e poi esce, a un certo punto dobbiamo uscire, non è che possiamo dare il gas a tutti, il 60% torna di nuovo a fare il reato. Questi che reiterano, che rifanno il reato, sono tutti reati contro il patrimonio. Che vuol dire? Hanno fatto grandi, cioè, sono geni, quando vedete, quando i repressori si mettono a ragionare, possono scoprire cose che se lo domandate a un ragazzino e a una ragazzina della scuola media ve lo sapeva dire. Comunque loro ci sono arrivati dopo tanti studi. Hanno detto, poiché quelli che tornano, escono dalla galera e tornano a fare il reato, prevalentemente reati economici, perché sono tutti disoccupati, diamogli un lavoro. Mazza che geniacci, perché così non fanno più reati. E così hanno messo in piedi questo Job Act, cioè vuol dire Act negli Stati Uniti d'America, come il Vagabond Act, una delle cose più tremende dell'umanità, la repressione contro i vagabondi, quindi contro chi si muoveva liberi per il territorio, ma questa è roba del 6-700, e insomma... su cui è nata la galera, però tanto è nata attraverso il Vagabond Act. Comunque sia, hanno detto facciamo un contratto di 6 mesi a quelli che escono dalla galera, un contratto lavorativo, e quindi un lavoro è un contratto di 6 mesi, in modo che così si inseriscono nel mondo lavorativo e non fanno più l'attività di hanno fatto lavori di manutenzione, riciclaggio, altri lavori, pulizia, vabbè, cose che si trova da fare, e quindi così abbiamo risolto il problema della recidiva. Mazza di che bravi. In realtà che vuol dire questa cosa? Vuol dire semplicemente che la gente fa attività extralegali perché non trova quelle altre. Questa cosa vera, cioè il 90% dei reati sono di carattere contro il patrimonio, no? Reati di questo tipo, perché appunto la gente non c'ha altro modo per reperire un reddito cosiddetto legale e trova quello illegale. Ma allora perché, dico, domando io, questi geni, no? Dite, domandate, ma se allora diminuite o azzerate la disoccupazione, probabilmente questi non faranno manco il primo reato, non solo il secondo. No, aspettate che fa il primo, poi gli date il lavoro, così non fa il secondo, ma dateglielo direttamente, fate in modo che lo trovi direttamente subito, così probabilmente non fa manco il primo. A questa cosa non ci sono ancora arrivati, dategli tempo. I britannici hanno i loro tempi, hanno la plomb, vanno lenti lenti, e insomma, però mi pare un po', come dire, insulta al buon senso. Vabbè, comunque li lasciamo riflettere, perché prima o poi ci arriveranno. Anche qui qui sono tutti sbattuti. Ah, il lavoro, ma il lavoro non è che redime, il lavoro ti porta un salario, a parte qualcuno che invece ha rilanciato il lavoro gratuito, no? Quindi la schiavitù perfetta. Però a parte quelle sono evidentemente momenti di sbandamento, però insomma più che momenti. E insomma, questo progetto si chiama Blue Sky, hanno trovato anche un bel Blue Sky, così i britannici sono così. E qui, che significa trovare il lavoro a quelli che escono dalla galera, perché così non lo fanno più. Vedi che la genialità ogni tanto trova il suo percorso. Allora, no, chiudiamo, peccato, questo stacco musicale molto bello, ma perché volevo parlare, siccome siamo quasi in chiusura, due fatti ci sono stati. Allora, uno, l'avrete letto sui giornali, perché ne ha parlato anche i giornali importanti, hanno detto, che dopo in televisione, io non ho la televisione, comunque so che l'hanno detto tutti, avete visto scontro nel carcere di Padova, ci sono stati alcuni detenuti musulmani che hanno inneggiato ad Allah, all'ISIS, hanno fatto una rivolta di carattere, secondo loro, così, inneggiando all'ISIS, che vogliono andare a fare una grande balla, come dire, una delle più grandi, e ci hanno scritto in tanti, non è vero assolutamente. Si è incazzato pure il direttore del carcere, che ha detto, ma quale Allah e quale ISIS, questo qui è uno normale, è successo un normale scontro tra detenuti, perché è probabilmente stato un po' di alcol che noi non lo passiamo, ha detto lui, però loro, i detenuti lo sanno fare, fanno fermentare la frutta, questa cosa vecchia, come lo sappiamo tutti, quelli che hanno girato il carcere sanno come fare un po' di prodotti alcolici con le proprie mani, e quindi probabilmente è dovuto a quello, ma niente, hanno semplicemente litigato come si litiga tra detenuti, perché può succedere, come a volte litigano con le guardie, insomma, no? L'altro fatto, anche questo della menzogna, invece è successo all'istituto per minori del Pratello di Bologna e di Palermo. È successo che anche qui ci sono stati dei scontri, qualche detenuto minore si è incazzato, ha urlato, ha tirato qualcosa contro le guardie, niente di che. Però i giornali ne hanno tirato fuori cose vecchie, addirittura il Corriere della Sera ha detto tre evasioni, tentati suicidi, non è vero niente, prendendo una notizia di 3 anni fa addirittura. Sono piccole tensioni che succedono tra i detenuti, a cui però, come vedete, si dà la stampa spesso dà delle connotazioni spaventosamente grosse, no? Poi va di moda sta cosa di dire si urla nel carcere italiane, si stanno organizzando i combattenti che poi vanno a lire, tutte bagiane, tutte stupidaggini, tutte cretinate che le persone cretine che scrivono sui giornali o che parlano in televisione dicono purtroppo troppo spesso. Il problema della tensione che c'è in carcere, prodotta dalla sofferenza permanente che il carcere impone alle persone recluse, produce spesso un meccanismo che si chiama di intossicazione, per levare il quale è possibile che si deve, che per combattere il quale bisogna ogni tanto esplodere. Allora, vi leggo due righe. L'intossicazione dentro ciascun carcerato è prodotta, l'intossicazione, da una sofferenza che non si può combattere, che non ti abbandona mai. Per espellerla devi scagliarla contro qualcuno, devi creare un terreno di scontro. Per graduarne l'intensità devi scegliere gli avversari, possono essere sia i compagni di cella oppure i secondini, però devi sapere che con questi ultimi il costo sarà maggiore. Tra compagni di cella spesso si usa il motteggio sarcastico, le canzonature, il beffeggiare, il buttarla in caciara, come si dice a Roma. Questo è poche righe di un libro appena uscito che, se va di leggerlo, si chiama Cosa è il carcere, potrebbe servire soprattutto a quelli che scrivono di carcere per evitare di dire baggianate. Però, per dire, questo, il fatto dello scontro è fondamentale, è quasi fisiologico. Il carcerato ingoia tanta rabbia che gli serve a tenere bassa la sofferenza imposta dal carcere, e ogni tanto deve esplodere, e l'esplosione a volte la si fa tra detenuti proprio per evitare il costo maggiore, perché se la fai contro le guardie ti becchi l'isolamento, la denuncia, aumentano quindi gli anni, perdi tutta la buona condotta e così via. Quindi a volte si fa tra detenuti perché è il modo più comune di scontrarsi. Ed è fisiologico, ti senti un po' liberato e butti fuori il rospo, quindi non c'è bisogno di dire queste cavolate come dicono i giornali, no? Perché adesso va di moda, se qualche persona che non è italiana, ma anche se è italiana, dice qualcosa, urla qualcosa di strano e nessuno capisce che dice, dicono: ah, ecco, ha detto all'Akbar, può andare a combattere lui, senza le cazzate che dicono, scusate la parola, ma non c'è niente di meglio che dire, che definire questa imbecillità di chi scrive sui giornali o scrive sulla oppure parla in televisione. Time